cooling at a wall, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm stoned. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao a tutti amici, bentornati a questa nuova puntata di Jump and Spike, il podcast in italiano che vi parla di volley e NCAA. Io sono Alex Maroldi, ideatore e conduttore di questa trasmissione. Come sempre vi farò compagnia con la mia voce in questa mezz'oretta. Dai, cerchiamo questa volta di essere un po' più rapidi rispetto alla puntata precedente, e dove parleremo un po' di quello che è successo nella week 7 del campionato femminile di volley statunitense. E prima di cominciare, come ovviamente un po' consuetudine, ringrazio The Cutting Edge Radio che mi dà la possibilità di trasmettere dalle sue frequenze insieme a tanti altri podcast sullo sport americano, e come sempre vi invito a fare un giro sul sito www.thecuttingedge.it dove potete trovare il palinsesto con tutti i podcast in uscita settimana per settimana. Se siete appassionati di sport americani vi consiglio veramente di darci un'occhiata, perché troverete un sacco di offerte e un sacco di podcast curati da dei ragazzi fantastici che sono i miei colleghi, chiamiamoli pure così. E niente, provate a fare un giro, troverete sicuramente qualcosa di interessante. Partiamo parlando di la settimana di volley femminile. È stata una settimana abbastanza interessante, anche se le prime della classe, diciamo, hanno tutte quante vinto e anche con punteggi abbastanza scontati, qualche upset in giro per il ranking, ma insomma cominciamo con la nostra consueta review dei risultati delle 25 squadre a ranking. Cominciamo con la numero 1, Baylor, che battendo 3-0 sia Iowa State che TCU raggiunge i nono sweeps consecutivo. Nella partita contro le Cyclones il primo e il terzo set sono stati quelli più combattuti, con un 24-26, 25-18 nel secondo e 27-25 nel terzo. Coach McGuire pone l'accento negativo sull'attacco, che non ha comunque funzionato a dovere, con un misero 21% di efficienza, che è anche il più basso di questa stagione per le Golden Eagles, per le Bears, scusate. La stella Yosanna Priestley chiude l'incontro con 15 attacchi vincenti, 8 errori e un purtroppo assai basso 15% di efficienza. Anche nella partita contro TCU, Baylor soffre, specialmente nel terzo set, chiuso con un 34-32. Migliorano molto le statistiche di Priestley, che chiude con il 43% di efficienza in attacco, e Shelly Stafford, che aveva ben figurato nella partita contro Iowa State, ripete un'ottima prestazione mettendo a referto 12 attacchi vincenti, 2 errori e il 52% di efficienza. Sinceramente pensavo che questa sfida potesse essere un po' più combattuta dal punto di vista del punteggio, però TCU è ancora abbastanza acerba e sta probabilmente cercando di sviluppare l'ottimo recruiting che ha fatto in questa estate. Per Baylor adesso ci sarà un turno di riposo infrasettimanale prima della sfida con Texas Tech, e attenzione, ve lo dico già così vi preparate, mercoledì 23 ottobre andrà di scena la sfida contro le Longhorns, contro Texas, che ci darà sicuramente importantissime indicazioni su chi è la squadra che comanda questa Big 12. 3-0 facile per Stanford contro Arizona, partita praticamente mai in discussione, complice l'ottima prova delle Cardinals in attacco, 40% di efficienza e il secondo miglior risultato stagionale. Menzione speciale per Audriana Fitzmorris, che ha chiuso con 9 attacchi vincenti e il 61% di efficienza, suo record stagionale. Molto bene anche Gates con 6 attacchi e 0 errori, e il libero Enz con 20 difese. Ferma sulla sideline anche per questa settimana Catherine Plummer per un infortunio di cui al momento non è ancora trapelato nulla. Potrebbe trattarsi probabilmente solo di una precauzione, visto che anche la sfida contro Arizona State è andata via molto, molto liscia con un rotondo 3-0, e appunto il livello degli avversari questa settimana non era tale da impensierire le Cardinals. Però insomma, queste sono solo mie congetture. Lo stato di salute di Catherine Plummer lo scopriremo probabilmente all'inizio di questa week 8. Pittsburgh continua indisturbata la sua corsa nella ACC con un bel 3-0, 26-24, 25-15 e 25-17 contro Syracuse, che regge il confronto appunto solo nel primo set, per poi lasciare il passo alle Panthers che dominano l'incontro con la palleggiatrice Alexis Acheo, che ha giocato praticamente con il pallottoliere in mano, perché l'attacco è risultato a fine della partita bilanciatissimo e nessuna comunque delle sue attaccanti è riuscita ad andare in doppia cifra, segno appunto di un ottimo smistamento e un'ottima scelta di gioco. Vittoria scontata anche nella sfida contro Boston College per 3-0, che porta le Panthers così a un 17-1 di record overall e prima sconfitta per Boston College all'interno della conference. Parliamo di Big 12, dove Texas soffre nel primo set e supera Kansas State per 3-0, 32-30, 25-17 e 25-18. Ottima prova al servizio nel primo parziale, che tiene a galla le Wildcats, che in attacco però non vanno oltre l'8%. Eggleston, 11 attacchi vincenti, è la migliore delle Longhorns, dove anche Skylar Fields realizza 10 punti in attacco. Molto bene la prova a muro di Butler, che gioca solo i primi due set ma ne realizza ben 5, con una marea di tocchi che facilitano non poco il compito alla difesa. Sottotono purtroppo l'attacco di White, che chiude con 8 attacchi su 36 tentativi, ma segna il suo record stagionale di difese con ben 18 a fine dell'incontro. La partita di sabato 12 è una rivalità molto 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 accesa, quella tra Texas e Oklahoma, dove le Sooner avranno anche vinto il Red River Showdown di football, però la pallavolo è un'altra cosa. Qui infatti le Longhorns rifilano uno sweep 25-17, 27-25 e 25-20. Con Logan Eggleston migliore per le Longhorns con 12 attacchi vincenti, e a seguire Brion Butler con 10 attacchi, 47% di efficienza e 3 muri. Una partita che sulla carta si ha poco da dire, visto il valore delle due squadre, la differenza di valore tra le due squadre, però vi assicuro che non è così, perché la rivalità tra queste due università, quando si affrontano in qualsiasi contesto sportivo, danno vita sempre a dei grandi incontri, scontri. Difatti, fatalità, il calendario ha voluto che nella stessa settimana si fosse giocato anche la sfida sul campo da football, che è andata in maniera diversa per Texas. Nebraska perde il primo set contro Michigan State e poi risale la china vincendo il match per 3-1 e facendo quello che alla squadra di Coach Cook riesce meglio, cioè limitare in attacco le avversarie, che escono da questa sfida con un misero 4%. Nebraska realizza 14 muri grazie alla centrale Kelly Schwarzenbach, che da sola ne fa la metà, 7, mentre Jet Sweet guida l'attacco con 16 attacchi vincenti. Domenica le Huskers mettono fine alla striscia di vittorie di Michigan con un secco 3-0, favorendo così Wisconsin a raggiungere in solitaria la testa della Big Ten. Lexi Sun è la migliore di Nebraska con 12 attacchi vincenti, il 40% di efficienza in attacco e 10 difese, mentre le Wolverine attaccano con un misero 1% di efficienza di squadra, favorendo, come abbiamo detto, il muro delle Huskers, che ne colleziona ben 11 con 46 difese a fine partita. Minnesota, grazie al record stagionale di 16 muri in solo 4 set, vince contro Illinois una partita che sulla carta poteva rivelarsi molto insidiosa, ma Samdi e compagni invece hanno gestito veramente molto bene la situazione, in particolar modo dopo il disastroso terzo set, vinto da Illinois, che poteva veramente essere una mazzata psicologica per le Gophers, così non è stato, e conquistano la prima e unica vittoria di questa Week 7 per Minnesota. Unica appunto perché nella partita di domenica contro Wisconsin subiscono un pesante 3-0 che la dice lunga in chiave conference e conferma anche il fantastico momento di forma delle Badgers. Badgers che iniziano in scioltezza la settimana, mercoledì, liquidando per in 3-7 la purtroppo poco combattiva Northwestern, per poi appunto rifilare quel mini upset che vi ho accennato sopra a Minnesota. E vista un po' la posizione appaiata nel ranking, perché Wisconsin all'inizio settimana era la numero 7 e Minnesota al numero 6, quindi è stato un mini upset. Penn State evita di un soffio l'upset contro Maryland e resta in scia nelle migliori della Big Ten, partita altalenante caratterizzata da molti errori da entrambe le parti, specialmente negli ultimi due parziali, 0% in attacco per Penn State nel quarto e un meno 9% di efficienza in attacco per Maryland nel quinto. Alla fine a spuntarla sono le Nittany Lions per 3-2, ma ci si aspettava insomma qualcosina di più da due che dovevano essere un po' le protagoniste di questa Big Ten, o comunque dovevano aspirare a posti diciamo ben più al sole rispetto a quelli che stanno occupando adesso per quanto riguarda almeno la conference. Pronostico rispettato per Penn State contro Iowa State, vittoria netta per 3-0 con percentuali decisamente migliori rispetto alla partita contro Maryland. Una buona prova di tutta la squadra che chiude con un 36% di efficienza in attacco, una sfida che comunque, visto il valore delle avversarie, era obbligata a vincere. BYU va 7-0 nella conference con due sweeps settimanali ai danni di San Francisco e Santa Clara. Nella partita contro le Dons, subito a razzo BYU, nonostante le difficoltà in attacco da un po' entrambe le parti, 25-11 e 25-14 i primi due parziali, e poi, come insomma è normale che sia, un leggero calo che porta le Cougars a vincere il terzo 25-23. Da segnalare in questa partita la prova della nostra connazionale Anna Dalla Vecchia, che grazie a 10 difese nel match contro BYU raggiunge la doppia cifra nel fondamentale in 15 su 16 delle partite disputate, e sabato contro San Diego ne fa altre 11, migliorando ulteriormente il suo record. Quindi tantissimi complimenti alla nostra Anna e un bocca al lupo per il proseguo del suo campionato, anche se purtroppo la squadra non veleggia nelle migliori posizioni della conference, anzi comunque in bocca al lupo. Torniamo a BYU perché vince per 3-0 nella giornata di sabato contro Santa Clara, portandosi così a 10 vittorie di fila contro il conto per il BYU. Ottima la prova in attacco di McKenna Miller, che chiude con 7 attacchi vincenti e il 70% di efficienza. Le Nittany Lions in week 8, precisamente venerdì 18, andranno a fare visita a San Diego per la prima delle due sfide che con molta probabilità decreteranno la testa della West Coast Conference. Marquette batte Providence senza troppi patemi d'animo con un secco 3-0 e si prepara così alla sfida avvenuta il giorno successivo, sabato 12, contro Creighton. Sfida non solo tra due squadre a ranking della Big East, ma anche che mette in palio il primo posto della conference. Alla fine la spunta Creighton dopo una autentica battaglia di nervi giocata per 3-7 su 5 ai vantaggi. Washington surclassa Oregon State in 3-7, 42% di efficienza, 7-2 il conteggio degli Ace e 10 contro 5 invece il conto dei muri. Nell'altra sfida settimanale contro Oregon, qualche difficoltà in più per le Huskies che vincono 3-2 in casa. Karabayema tiene in piedi la formazione di Seattle con 21 attacchi vincenti e 12 difese. In settimana le sfide contro Arizona State e Arizona per continuare a sperare in un piazzamento d'onore nella Pac-12, anche se a onore di cronaca sono veramente tante le formazioni più accreditate alla vittoria della conference, Stanford sicuramente, ma anche Cal si sta rivelando una bella gatta da pelare per tutte le formazioni della Pacific 12. battuta d'arresto per Kentucky, che in casa subisce un upset contro Georgia per 3-2 e lascia la vetta della SEC a favore di una ritrovata Ole Miss, che è partita molto in sordina in questa stagione, ma a questo punto del campionato non può più essere ignorata. Anche Georgia fino a qui ha fatto una stagione abbastanza anonima, visto un po' la caratura delle avversarie affrontate, ma che ora nella conference sta facendo un po' la voce grossa. Le Wildcats comunque avranno due sfide da non sottovalutare, la prima contro Tennessee e poi domenica se la vedranno con Alabama, che le tallona nella conference. Parola d'ordine per loro in questa week 8, sicuramente è vietato sbagliare. Creighton parte con il piede giusto in questo weekend di gare, vincendo fuori casa con DePaul per 3-0, ma la sfida più sentita è sicuramente quella con Marquette, come detto in precedenza, che valeva il primo posto all'interno della Big East. Florida, dopo la sconfitta con Kentucky, le Gators si riprendono e battono per 3-0 Arkansas, e nella domenica hanno la meglio su Texas A&M per 3-2. La conference è sicuramente alla portata, però serve mettere in campo qualcosina in più. Sono sempre tanti gli errori che vengono commessi in fase d'attacco, nonostante le ottime prestazioni, come abbiamo detto in questa trasmissione di Hall. Però questa formazione serve un po' di continuità nel gioco, cosa che purtroppo in questo momento latita, diciamo. Colorado State vince per 3-0, 25-22, 25-20 e 25-17 contro Fresno State, partita senza troppi acuti ma che andrà negli annali grazie al record di Hyler, che nel secondo set mette a segno il suo 1000° attacco vincente e ora è una delle 4 atlete di Colorado State University che raggiunge i 500 attacchi vincenti e i 1000 attacchi, 500 muri vincenti, scusate, e i 1000 attacchi vincenti in carriera. Hyler chiuderà la partita con 7 attacchi, 0 errori e il 63% di efficienza. Vittoria abbastanza scontata anche quella contro San Diego State per 3-0, che porta il record di Colorado State sul 16-1, 6-0 all'interno della sua conference, e unica rappresentante della Mountain West all'interno del ranking, che difficilmente vedo potrà fallire l'obiettivo conference. Tutto bene per Cal, che mantiene la vetta della Pac-12 con le due vittorie per 3-0 su Arizona State e Arizona. Altro stop per Illinois contro Minnesota, sconfitta che comunque sulla carta poteva essere messa un po' in preventivo, ma che purtroppo chiude quasi definitivamente i sogni di Illinois per una posizione di alta classifica all'interno della sua conference. E a poco vale la vittoria scontata di sabato contro Indiana per 3-0, ma questa squadra è a trazione Quade ed è abbastanza scontata dal punto di vista del gioco e un po' meno purtroppo da quello dei risultati. Utah batte per 3-0 UCLA e vince in 5 set contro University of Southern California, che anche questa settimana non riesce a rientrare nel ranking. E come dicevamo prima, appunto, questa Pac-12 comunque si sta rivelando molto combattuta, difatti anche Utah è messa abbastanza bene all'interno della classifica di conference. Altra sconfitta per Hawaii, avevo letto l'upset nelle righe nei pronostici della settimana scorsa e appunto anche le ultime prestazioni delle Rainbow Warrior non erano state delle migliori e difatti così è stato. Cal Poly adesso guida la Big West con un record di 6-0 e con molta probabilità credo che riusciremo a vedere questa squadra alla fase regionale, anche se le avversarie sono sicuramente molto meglio corazzate, diciamo, rispetto a Cal Poly. Sempre Hawaii via liscia nella giornata di sabato con un bel 3-0 contro Santa Barbara, che è la seconda forza della conference, partita equilibrata dove comunque da manuale vince chi sbaglia meno, in questo caso le Rainbow Warrior portano a casa il successo. Purdue riesce a fare suo l'accesissimo match contro Indiana, che non batte le Boilermakers dal 2012, partita veramente molto sentita da entrambe le parti, con Indiana che fa meglio dal punto di vista dei numeri, 18 muri contro 13, 5 ace contro 3 e alla fin fine un 1% di differenza in efficienza in attacco, 17% per Purdue e 16% per Indiana, che Purdue, che quando serve trova un po' l'entusiasmo per vincere appunto questa sentitissima partita. È molto divertente il rientro in spogliatoio dopo la vittoria di coach Shondell, che lancia la cartellina e comincia a festeggiare con le sue atlete, segno insomma di quanto questa gara fosse sentita per le Boilermakers. Nella Big Ten, nella partita di sabato contro Indiana, Purdue vince per 3-0 e vince la prima volta che Purdue vince contro Northwestern, è la prima volta dal 2012, e diciamo che anche qui la sfida è stata abbastanza scontata e le Boilermakers non hanno avuto nessun tipo di problema a fare sull'incontro e hanno portato così il loro record attuale overall a 11-4. Rice ci ha preso gusto e continua a vincere 3-0 a Southern Mississippi e a Middle Tennessee. Devo dire che ogni settimana questa squadra un po' mi stupisce sempre di più, e insomma stai a vedere che al posto di Baylor, al posto di Pittsburgh, la vera rivelazione di questa stagione 2019 sarà proprio la squadra texana di Rice. Chi lo sa. Mercoledì 9 ottobre è andata di scena la sfida tra Missouri e Ole Miss. Le Rebels rifilano un bel upset alle avversarie di conference, portandosi così in testa alla SEC con un record di 4-0 in attesa della sfida contro la Cenerentola Auburn. Partita delle prime volte per le Rebels, perché per la prima volta del 2010 si ritrovano 5-0 all'interno della conference e sono da sole in vetta alla classifica, come abbiamo detto. E prima vittoria contro un avversario di ranking dal 2010, ma soprattutto prima vittoria in Columbia a casa di Mizzou. Complimenti a Ole Miss. Florida State vince 3-0 contro North Carolina State e subisce il domenica 13 l'upset contro North Carolina. Scusate il gioco di parole, però il calendario in questo caso non mi lascia scampo. Washington State, grazie a 14 muri realizzati in 4 set, batte Oregon lasciando le Ducks al 13% di efficienza in attacco. Johnson-Lunenville e Stone vanno tutte e tre, Johnson, Lunenville e Stone, scusate, vanno tutte e tre in doppia cifra per Oregon, mentre per Washington State la miglior realizzatrice è Josh Nuris con 14 attacchi vincenti, un errore e il 46% di efficienza. Una lenta discesa nel baratro per la mai capitata Oregon, che prima di iniziare le sfide all'interno della conference era anche abbastanza messa bene e si era fatta vedere anche in posizioni abbastanza alte del ranking. A questo punto nutro forti dubbi sulla possibilità di vederla approdare addirittura alla fase regionale. Purtroppo secondo me nella sua stagione ha pesato molto un calendario veramente complicato in avvio e una Pac-12 che, ripeto, non ammette molte distrazioni. E non so se, cioè, questa squadra inizio stagione ha perso delle buone giocatrici come la Reschi e la Van der Veder, che sono uscite dall'università, però veramente pensavo che potessero fare molto di più. Vediamo se la crescita della schiacciatrice estone Jadlyn Sadeiko al suo primo anno con le Ducks potrà magari negli anni successivi portare nuova linfa a questo programma. Per quanto riguarda i risultati, domenica vince per 3-1 contro Oregon State e porta il suo record sul 15-3. Chiude la review di questa settimana Louisville, che dopo essere rientrata nel ranking vuole rimanerci un'altra settimana e quindi batte per 3-0 Duke e Wake Forest, portandosi così a un 13-3 overall, rosicchiando ancora qualche posizione all'interno del ranking. Passiamo adesso a guardare un po' più da vicino tre incontri che mi hanno incuriosito. Cominciamo da quello più interessante, uno dei più interessanti di questa settimana, il più interessante secondo me sono altri, è quello tra Minnesota e Illinois. Minnesota numero 6 del ranking e Illinois numero 17, perché è un muro invalicabile quello che erge Minnesota contro la sventurata Illinois. Le Gophers, appunto, come detto in fase di review, segnano ben 16 punti in questo fondamentale contro i 7 delle Illini. Illinois però domina il servizio con 9 ace e tutta la partita è un susseguirsi di break e di cambi di inerzia del gioco. Minnesota vince il primo set in maniera abbastanza autoritaria, nel secondo avanti 24-17 subisce una pesantissima rimonta grazie anche a un fantastico turno in battuta della schiacciatrice di Illinois Jacqueline Cade. Alla fine comunque le Gophers si riprendono e vincono il set 29-27. E io in quel momento ho pensato che il sarebbe stato veramente un duro colpo che avrebbe potuto affondare la psiche di Illinois, ma invece a rientrare in campo succede esattamente il contrario, nel senso che Minnesota non riesce praticamente più a combinare nulla di buono nel terzo parziale e lascia il campo libero a una scatenatissima Cooney che con 19 attacchi a vincenti a fine gara sarà la migliore realizzatrice per appunto Illinois. E le Illinois chiudono il set lasciando a 13 le avversarie e con un autoritarissimo 51% di efficienza in attacco. Nel quarto set un cambio di regia per le Gophers che fanno partire la freshman Bailey McMahon tenendo in panchina la palleggiatrice titolare Kylie Miller. La mossa si rivela azzeccatissima e porta Minnesota ad una veramente importante vittoria in chiave conference. Spaventa un pochino questo improvviso calo di tensione di Minnesota che poteva veramente costare caro, anche perché a mio avviso se si fosse andata a giocare il quinto set non credo che la squadra di coach McLuchan, che alla sua ottava stagione sulla panchina di Minnesota, avrebbe potuto portare a casa l'incontro. Pericolo scampato per Minnesota appunto e testa subito alla sfida contro Wisconsin, di cui parliamo immediatamente perché secondo me Wisconsin è la formazione in questo momento più in forma di tutta la NCAA e lo dico anche a discapito di Baylor, a discapito di Pittsburgh. In questo momento sta avendo un mese di ottobre a dir poco strabiliante, è in testa da sola la Big Ten, ha già collezionato ben 6 vittorie consecutive e dall'inizio delle sfide di conference ha battuto ben 4 formazioni da top 15, 3 delle quali erano all'interno delle prime 10 posizioni, perdendo solo un set. La partita contro Minnesota è sempre sotto il controllo delle Badgers e l'intesa tra Sydney Halley e Dana Redke è praticamente favolosa e porta così la centrale Redke a segnare ben 19 punti in attacco nei 3 set giocati con un 50% in attacco di efficienza in attacco di tutto rispetto. Però secondo me la vera forza di questa formazione è quella di riuscire a mettere in condizioni ottimali tutti i suoi attaccanti grazie sicuramente al gioco di Haley ma anche all'ottima linea di ricezione. Io vi consiglio veramente di andarvela a guardare, specialmente il terzo set dove Wisconsin attacca con il 47% di squadra e chiude la pratica Minnesota 25-20. Ora le Badgers sono attese alla sfida contro Illinois e Northwestern, ma insomma, salvo inaspettati cali di tensione, io non credo che avranno particolari problemi a portare a casa il risultato, considerando che oltretutto giocano in casa. Per Minnesota il calendario è identico ma invertito, nel senso che giocheranno prima contro Northwestern e poi contro Illinois e anche lì, come detto, le sfide saranno interessanti ma potrebbe essere leggermente più insidiosa per Minnesota. La sfida tra Marquette al decimo posto del ranking e Creighton è stata un'altra molto 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 interessante, è stata l'ottava vittoria di fila per Creighton con un combattutissimo 3-2, 25-21, 25-23, 27-29, 29-31 e 15-8 e si è svolta in casa di Marquette. Appunto il risultato finale o comunque i parziali dovrebbero darvi già abbastanza l'idea di che tipo di battaglia sia stata questa partita, è fondamentale appunto, dicevo, anche in chiave conference, visto che le due formazioni erano appaiate in testa alla Big East. Partita strepitosa di Kylie Davis, la schiacciatrice di Creighton, che mette a segno ben 31 punti in attacco, un solo attacco vincente di distanza dal record del programma segnato da Michelle Prokok, che nel 96 aveva registrato 32 attacchi vincenti in una partita. Avvio in salita per Marquette, che chiude perdendo il primo set con un insomma, pessimo 5% di efficienza in attacco. Nel secondo la musica cambia poco e grazie a un finale super di Davis al servizio e di Kostner in attacco il set va ancora in favore di Creighton. Nel terzo set Marquette non ci sta a fare la parte della comparsa e porta quindi il set in parità fino al finale, dove succede un po' l'incredibile, nel senso che una schiacciata di Davis viene giudicata out e la panchina delle Blue Jays chiama il challenge. Dopo la review l'arbitro prima assegna il punto a Creighton, che chiudendo in quel momento lì definitivamente l'incontro, ma le ragazze non hanno nemmeno il tempo di esultare che l'arbitro cambia la sua decisione e dà il punto alla squadra ospite. Lo scampato pericolo per le Golden Eagles le danno la forza necessaria per chiudere il parziale a loro favore, e nel quarto il contraccolpo psicologico si fa veramente sentire e Creighton non riesce a finalizzare ben 3 match point e alla fine commette 2 invasioni consecutive che regalano il quarto set alle Golden Eagles. Tutto rimandato al quinto, dove io mi aspettavo che appunto le Blue Jays capitolassero, invece ritrovano la lucidità necessaria e partono veramente subito a razzo, mettendo la partita in ghiaccio praticamente già prima del cambio campo. Ora per entrambe le squadre 2 sfide abbastanza alla portata, non ci dovrebbero essere particolari problemi, quindi tutto rimandato alla partita di ritorno, dove insomma ne vedremo sicuramente delle belle e da qui uscirà la prima della classe di questa Big East 2019. Do come di consueto un rapidissimo sguardo al ranking, dove comunque all'interno delle prime posizioni cambia relativamente poco, perché Baylor rimane in testa e guadagna ben 61 voti per la prima posizione con un record di 15-0. E invariate anche le posizioni di Stanford con 2 voti per la prima posizione e Pittsburgh al terzo posto. Al quarto resta fissa Texas con il suo 11-2 di record e al quinto Nebraska, sempre ferma alla quinta posizione come la settimana scorsa, 13-2 il record. Al sesto sale Wisconsin, appunto, dopo aver battuto Minnesota, che scende al settimo, si scambiano loro 2. Ferma anche Penn State e BYU, ottava e nona. Chiude la top 10 Washington, salendo di una posizione rispetto alla settimana precedente, e risale anche Creighton dalla 13 alla 11. Scende Marquette e scende di 2 posizioni, superata appunto da Creighton e da Washington. Risale un pochino Florida al 13 posto e al 14 sale Colorado State. Un'altra posizione guadagnata per Cal al 15. Scende Kentucky di ben 4, che è diciamo la retrocessione più importante di questa settimana. Restano fisse al 17 e 18 posto Illinois e Utah. Guadagna un paio di posizioni Rice, passando dalla 21 alla 19, e resta fissa Purdue alla 20. Washington State sale di 3 posizioni, mentre Hawaii ne perde 3, passando dalla 19 alla 22. Al 23 posto sale Louisville, mentre la nuova entrata del ranking è Western Kentucky, che entra nel ranking senza comunque avere mai diciamo avuto grossi scontri con avversari a ranking, però con un ottimo record di 19-1. Chiude la classifica Missouri, che perde 3 posizioni, passa dalla 22 alla 25, e Florida State, che la settimana scorsa era la 23, è scalzata fuori da questo ranking settimanale. Per quanto riguarda la Player of the Week, questa settimana non poteva che andare a Kelly Davis di Creighton, schiacciatrice di Highland Ranch, Colorado. Le sue statistiche sono di 4.5 attacchi vincenti a 7 e 1.5 difese, 0.38 muri per 7. ha sicuramente il merito di essere la principale artefice della vittoria delle Blue Jays contro Marquette, segnando appunto un 31 punti in attacco con il 39% di efficienza, e quel 31 attacchi sono un record per un freshman di Creighton, a cui aggiungiamo anche 7 muri e un paio di ace. Come detto, due vittorie fondamentali in chiave conference che portano così Creighton al primo posto della Big East. E complimenti ancora per questa prestazione. Per quanto riguarda le sfide più interessanti di questa week 8, partiamo dalla prima, che si giocherà venerdì 18 ottobre, quella tra San Diego e BYU. E San Diego è un team che ogni tanto entra ed esce nel ranking, anche questa settimana ha ricevuto dei voti all'interno del AVCA pool, ma non è riuscita ad averne abbastanza per entrare nelle top 25. Comunque le Toreros sono riuscite a portare Nebraska al quinto set in questa stagione e hanno battuto University of Southern California quando ancora faceva parte del ranking. Al momento sono in una serie positiva di 12 incontri vinti e nel match contro Nebraska erano in vantaggio per 2-1 prima di vantaggio 2-1 e anche nel quarto set erano in vantaggio prima di capitolare per il rientro delle Huskers. Katie Lusk, Tana Fade e Megan Jacobsen sono le tre principali terminali d'attacco di questa formazione. Lusk ha 17 attacchi vincenti contro Nebraska e il BYU invece ha solo due sconfitte in questa stagione, entrambe contro squadre a ranking. Le Cougars sono state la prima formazione della stagione a battere Stanford quest'anno e le aveva già battute nel 2018 in stagione regolare per poi perdere dalle Cardinals all'interno della postseason. McKenna Miller comanda l'attacco delle Cougars con 18 attacchi vincenti nell'upset rifilato a Stanford, mentre Mary Lake, il libero, che ha avuto anche quest'estate delle esperienze con la nazionale senior, è un po' il leader difensivo di questa formazione e attualmente a livello stagionale è a 3.54 difese per set. Seconda partita da tenere d'occhio, che andrà in scena anche questa venerdì 18 ottobre, è quella tra Illinois e Wisconsin. Illinois è partita questa stagione, come detto, un po' così, col freno a mano tirato, 4-2, ma poi ha vinto contro Marquette ed ha portato Nebraska al quinto set. E diciamo che potrebbe essere interessante vedere se riusciranno a portare magari via, a strappare qualche set anche a Wisconsin, e poi avranno da affrontare Minnesota e Penn State. Dall'altra parte, come abbiamo detto anche in questa puntata, Wisconsin è in super 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 hot streak, cioè sta facendo veramente benissimo. Hanno vinto contro Penn State, hanno vinto contro Nebraska e contro Minnesota e riescono a essere temibili sia in fase offensiva che in difensiva, avendo tantissime scelte in attacco, tra cui Dana Redke, Grace Lomberg, Molly Hegarty e Daniel Hart. E come se non fosse abbastanza, appunto, ha in Sydney Healy, la palleggiatrice, che in questo momento sta esprimendo probabilmente il miglior gioco di tutta la NCAA. Terza partita di cui vi voglio parlare è quella tra Utah e California, che anche questa andrà di scena venerdì 18 ottobre. Entrambe queste formazioni sono 5-1 all'interno della Pac-12. Cal ha appena siglato il quarto 3-0 consecutivo all'interno della conference lo scorso weekend. E Utah invece ha vinto in maniera abbastanza netta contro University of Southern California. Mima Mirkovic guida l'attacco di Cal con 3,35 attacchi vincenti per set, ma nell'ultima partita le Golden Bear avevano un attacco leggermente sottotono e la difesa invece è riuscita a fare la differenza. Utah invece ha fatto l'opposto nell'ultimo match con un attacco veramente incisivo grazie a Kenzie Coover, che ha segnato 18 attacchi e un 43% di efficienza contro USC, e Danny Drews ne ha fatti 17. Questo potrebbe essere veramente un interessante matchup, soprattutto in chiave conference, dove Stanford starà sicuramente alla finestra a guardare quello che succederà in questa partita. Siamo arrivati come di consueto alla parte dei pronostici. Cominciamo dalle partite che si giocheranno questa sera, mercoledì, la sera in cui registro la puntata. La prima è Florida contro South Carolina. La mia preferenza va a Florida, perché comunque insomma la vedo ben più carrozzata e la Hall può fare veramente la differenza in questa partita, quindi Florida. Nebraska contro Purdue, partita interessante, però vedo poche speranze per la squadra di Coach Shondell. Nebraska è veramente fortissima e deve recuperare terreno all'interno del ranking e all'interno della conference, quindi Nebraska. Notre Dame contro Louisville, dico Louisville, ma specialmente perché adesso che si trova ben piazzata o comunque aveva risalito qualche posizione all'interno del ranking, sicuramente vuole restarci, e l'avversario Notre Dame non è dei più ostici. Tennessee contro Kentucky, la mia preferenza va su Kentucky, anche perché dopo la sconfitta contro Georgia questa formazione deve ricominciare a macinare gioco e a macinare punti, quindi Kentucky. Giovedì 17 ottobre, Boise State contro Colorado State, relativamente pochi dubbi, dico Colorado State. Le partite di venerdì 18 ottobre, cominciamo da quella di cui vi ho parlato prima, ci sono le partite più interessanti di cui vi ho parlato prima, BYU contro San Diego. Alla fine, secondo me, le Cougars sono una spanna sopra a tutte quante, sopra anche a San Diego, e quindi la mia preferenza va per loro. Anche la partita tra Cal e Utah, io sto con Cal, che secondo me può fare qualcosina in più, e la spinta di essere là davanti a tutte può essere un buon incentivo per giocare una bella partita contro una formazione che comunque sta esprimendo dell'ottimo gioco all'interno della Pac-12. Michigan contro Penn State, in questo caso la testa mi dice Penn State, però io mi gioco, diciamo, l'upset, sì, è un upset a tutti gli effetti, perché secondo me Michigan deve un po' recuperarsi le sconfitte di questo week 7, e quindi sto con Michigan. Stanford contro Colorado, partita abbastanza scontata, non credo che l'assenza anche qui eventuale di Kathryn Plummer si farà sentire, perciò dico Stanford. Villanova contro Marquette, dico Marquette perché comunque Villanova non è un'avversaria così temibile. Washington Arizona State, forse qualche dubbio in più, ma rimango con Washington. Washington State invece contro Arizona, questa volta dico che Arizona la spunterà, perché secondo me Washington State in questo momento non sta passando un grandissimo momento di forma. L'ultima partita di venerdì, la partita più interessante, Wisconsin contro Illinois. Alla fine io ho visto Wisconsin giocare e devo dire che le Badgers sono, come ho detto appunto prima nella puntata, una spanna sopra tutte, stanno facendo un ottobre spettacolare, e quindi non credo avranno molti problemi a fare sull'incontro contro Illinois, che alla fine purtroppo più di una Jacqueline Cade, che comunque è una giocatrice straordinaria, non riesce a mettere in campo. Nella giornata di sabato 19 ottobre, Santa Barbara contro Cal Poly, bella sfida in testa alla West Conference, e io dico Cal Poly. Minnesota contro Illinois, anche qui una sfida interessante, al ritorno della partita che abbiamo appena commentato, e secondo me anche qui Minnesota la spunterà abbastanza tranquillamente. Ohio State contro Purdue, vedo Purdue favorita perché comunque Ohio State non è una formazione che sta viaggiando in ottime acque. Wisconsin contro Northwestern, qui non ho assolutamente dubbi, Wisconsin tutta la vita. Domenica 20 ottobre, Alabama contro Kentucky, come detto prima Kentucky deve fare un'ottima settimana per non perdere altro terreno, quindi Kentucky. Cal contro Colorado, dico California e senza tanti dubbi. LSU Florida, anche qui Florida, la mia preferenza va per Florida. Michigan contro Michigan State contro Penn State, Penn State. Missouri contro Tennessee, dico Mizzou perché deve riprendersi un po' dalla batosta che ha preso questa settimana. Stanford contro Utah, questa potrebbe essere un po' più pericolosa per Stanford rispetto alla partita contro Colorado, però mi viene da dire che non dovrebbe avere grossi problemi e rimango con Stanford. Washington contro Arizona, ancora la mia preferenza va a Washington. Washington State contro Arizona State, invece mi gioco anche qui l'upset perché, come detto prima, non vedo bene Washington State e dico Arizona State. Bene, abbiamo chiuso anche i pronostici, siamo arrivati anche questa settimana abbastanza lunghi e mi scuso, però insomma spero di aver fatto cosa gradita come sempre con tutto questo mio parlare. E prima di salutarvi, darvi appuntamento la settimana prossima, vi ricordo la mail a cui potete scrivermi, jumpandspike@gmail.com, il canale Twitter su cui potete seguire e rimanere sempre in contatto con il sottoscritto. Vi ricordo che appunto sia sul tweet che anche sulla mia pagina personale Facebook o comunque sul mio Facebook personale pubblico il link della puntata che va in onda domani, giovedì, e pubblico anche il link degli streaming se volete provare a seguire qualche partita in diretta, e anche quella dove la pagina dove pubblico i pronostici se volete appunto giocare con me. Non mi resta che ringraziarvi tutti quanti, ringraziare come sempre The Cutting Edge. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, dove non dico niente per scaramanzia, ma forse potremo avere qualche simpatica novità, quindi restate in contatto e ci sentiamo giovedì prossimo. Una buona settimana, un buon weekend di volley a tutti quanti, un abbraccio a tutti, ciao! The Super Smash. Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Boom!